Grazie Presidente. Ecco, mi sono reso conto di aver tralasciato un'ultima considerazione conclusiva che riguarda sempre l'episodio di cui ho trattato stamattina e che è il... Prego. Sì, dicevo che mi rimaneva da accennare ancora brevissimamente, prima di passare all'esame della vicenda Pascoli, il profilo che l'accusa ha scelto come impostazione nel formulare l'imputazione a carico dell'agente Nucera Massimo e dell'ispettore Panzieri.
Sente poco il microfono.
Scusate, così va meglio? Iniziale coinvolgimento di eventuali concorrenti degli agenti, dell'agente Nucera e dell'ispettore Panzieri nell'autonomo episodio di falsificazione che gli riguarda. Si è ritenuto da parte dell'accusa di individuare come concorrente diretto nell'azione del Nucera il solo ispettore Panzieri per l'ausilio prestato a questa ricostruzione attraverso quella relazione di servizio che pure nella sostanza poi verrà smentita dall'ispettore Panzieri nel suo nucleo essenziale, cioè nel portato di testimonianza oculare che essa inizialmente aveva rispetto a quell'episodio, restringendo in qualche modo, quindi individuando questi due concorrenti diretti, l'originaria prospettazione accusatoria in base alla quale la simulazione dell'episodio e le conseguenti false attestazioni ad esso relativo erano attribuite anche ad altri coimputati, segnatamente redattori e sottoscrittori di tutti i diversi atti trasmessi all'autorità giudiziaria, quindi verbale di arresto, perquisizione, notizia di reato, nonché i dirigenti, il diretto superiore comandante del reparto, dottor Canterini, e il livello apicale dei comparti impegnati, rappresentato dai dottori Luperi e Gratteri, con la responsabilità decisionale che poi verrà evidenziata. Si deve brevemente dar conto della scelta finale di un'impostazione che ha tenuto conto ancora, in modo che io non esito a definire rigoroso, gli elementi che obiettivamente possono ritenersi acquisiti alle indagini, senza lasciarsi trascinare da illazioni ricostruttive che quell'episodio pure suggerirebbe, e in coerenza quindi con i criteri che hanno preceduto la valutazione delle risultanze probatorie rispetto alle imputazioni. Non vi è dubbio che il concorso dei reati di falso e calunnia contestati agli altri imputati sia configurabile da parte dell'agente Nucera e dell'ispettore Panzieri, consapevoli che l'autonoma condotta di prospettazione, di fabbricazione di prove a carico degli arrestati relativa all'episodio simulato di aggressione a mano armata diventasse un contributo essenziale sotto il profilo materiale sia del rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso rispetto alle successive condotte di falso e calunnia consumate con la redazione dei verbali di perquisizione e sequestro, di cui gli stessi Nucera e Panzieri diventano poi a loro volta sottoscrittori. Cioè, ci sono precedenti di Cassazione sull'ipotesi del concorso unilaterale nella condotta delittuosa altrui, basta ricordare il precedente Sezioni Unite Sormani, dove è statuito il principio di diritto per cui il concorso di persone nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo o la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito dall'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che esso può indifferentemente manifestarsi o come previo concetto o come intesa istantanea, ovvero anche come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. Anche coloro che hanno proceduto alla collazione degli elementi che avrebbero poi composto il verbale di arresto e la notizia di reato si devono, a nostro avviso, essersi resi conto di quanto colma di contraddizioni ed incongruenze fosse la versione fornita dai due appartenenti al settimo nucleo sull'episodio dell'aggressione, tanto che elemento sintomatico di questa consapevolezza riteniamo possa essere individuata come l'esigenza avvertita di individuare gli operatori cui ascrivere il sequestro dell'arma utilizzata per l'aggressione, di far redigere relazioni di servizio descrittive dell'episodio e addirittura poi anche di pretendere dagli stessi la sottoscrizione degli atti. Sottoscrizione rispetto alla quale vi furono anche delle riserve, delle perplessità manifestate dagli imputati e che fu quasi ordinata. Peraltro le caratteristiche di quel racconto ambientato all'interno di un'aula buia del secondo piano dell'edificio noi possiamo osservare nei filmati di cui abbiamo già brevemente discusso nelle precedenti udienze, delle sequenze, delle immagini che riprendono proprio il secondo piano e gli operatori presenti al secondo piano, l'assenza di ulteriori elementi che possano collegare anche altre persone esterne al reparto, alla genesi di quella costruzione, non consentono di sostenere ragionevolmente l'ipotesi della piena consapevolezza originaria o successiva della contraffazione da parte dei funzionari e degli operatori di PG che hanno valutato, discusso e concretamente elaborato la stesura dei verbali d'arresto e perquisizione della notizia di reato. Questa valutazione, in ordine alla carenza di elementi utilmente spendibili per sostenere l'accusa nei confronti dei coimputati ipotetici, non comporta comunque un riconoscimento di una piena buona fede, ma non in senso penalistico, di coloro che hanno valutato e recepito il racconto di Nucera. Nulla è stato compiuto da quei pubblici ufficiali per tentare di arrivare all'identificazione del responsabile di questa aggressione, anche rispetto alle possibilità investigative offerte, se non dal compimento di un immediato atto di ricognizione di persona nei confronti degli arrestati, dal tentativo di isolare le impronte digitali eventualmente presenti sull'impugnatura dell'arma, anche per differenziazione rispetto a quelle incautamente lasciatevi dall'agente Nucera. Ci si è comodamente attestati sulle sue dichiarazioni e sulla loro valenza probatoria, non preoccupandosi dell'identificazione dell'aggressore, perché tali dichiarazioni erano già dotate di una utilità estrinseca rispetto all'economia generale degli atti che venivano redatti. Bastava in fondo citare l'episodio dell'aggressione, apparentemente corroborato dall'esistenza di tagli sulla giacca e corpetto, senza troppo sottilizzare sull'eventuale concordanza o no di questi tagli, dal sequestro dell'arma del delitto, dalle pur laconiche dichiarazioni di un testimone fornito come controprova dell'effettiva resistenza armata compiuta da tutti gli occupanti, ignorando che, in quanto episodio proveniente da un singolo, non dimostrava certamente una resistenza armata collettiva e che poteva comunque concordare emotivamente anche con il possesso attribuito agli arrestati di strumenti atti a offendere e dei due ordigni incendiari. Lo scopo immediato di perseguire l'arresto e il valore quindi finale positivo dell'operazione non rendevano utile il compimento di atti che avrebbero avuto il risultato di distogliere dalla piena e scontata concordanza di tutti gli elementi raccolti a giustificare l'arresto e che addirittura avrebbero potuto mettere a rischio questa concordanza, instillando dubbi su quanto realmente accaduto all'interno dell'episodio, dell'istituto. Quindi il recepimento acritico di questo episodio giovava all'economia generale dell'operazione, anche perché comunque il protagonista principale e il suo testimone si erano assunti la paternità di quanto denunciato. La simulazione di quell'aggressione, pertanto, pur potendo servire di fatto anche a questi scopi complessivi, rispondeva innanzitutto a un'esigenza propria degli uomini che l'avevano posta in essere ed in definitiva anche a quel reparto che per primo aveva fatto ingresso nell'edificio con il compito di metterlo in sicurezza. È proprio a quel reparto, infatti, che inizialmente si riconducevano la gran parte delle violenze poste in essere nei confronti degli arrestati. Era proprio quel reparto che aveva la maggiore esigenza di rendere ragione della notevole sproporzione fra i caduti ed i feriti delle rispettive forze in campo. Lo stesso comandante provvedette a redigere la relazione di servizio dove vengono evidenziate le resistenze interne e dove viene citato proprio l'episodio di Nucera come rappresentativo di questo tipo di resistenze. La calunnia reale dei due imputati, fosse o no diretta alla giustificazione di un atto di violenza personalmente compiuto, vale nella sostanza quale difesa di tutto il reparto, atteso che con la denuncia dell'aggressore ignoto si ottiene comunque il risultato di attestare che questo episodio è simbolicamente rappresentativo di ciò che è accaduto all'interno della scuola e che ha dato luogo a questa grande disparità nel bilancio fra i feriti dell'una e dell'altro schieramento. Ma la drammatica evidenza delle ferite anche gravi causate a troppi occupanti dell'istituto e che avrebbe richiesto immediate spiegazioni in primo luogo al comandante, che a sua volta avrebbe dovuto riferire ai superiori, è un elemento obiettivo che può aver ragionevolmente indotto e motivato taluno a compiere un gesto che, se da un lato forniva giustificazione immediata agli uomini del reparto, stretti da vincoli di solidarietà di corpo, e non occorre ricordare quanto è stato acquisito al dibattimento su questa solidarietà, forniva al contempo anche una solida base di appoggio per evitare addebiti di responsabilità dei superiori. È significativo, a mio avviso, che l'episodio della simulazione di queste tracce del reato, unite al racconto dell'aggressione, si collochi temporalmente come la prima attività di falsa rappresentazione degli eventi all'interno dell'edificio. Ho dato lettura di alcune delle dichiarazioni assunte da due testimoni che riferiscono di circostanze apprese nell'immediatezza che sono colorite di sfumature o addirittura di descrizioni proprio della dinamica ancora diverse da quelle che poi verranno ufficializzate negli atti. Questa decisione matura in un ambiente che è ancora sconvolto dall'irruzione, dai suoi effetti, generata dalla consapevolezza del danno e della gravità di alcune ferite, del danno causato, e quindi dal tentativo di fondare una generica versione di aver incontrato resistenza che aveva inevitabilmente richiamato l'uso della forza. Il Nucera, secondo le dichiarazioni di Canterini, viene portato dal comandante e poi riferirà a un gran numero di persone l'accaduto, in primo luogo ai dirigenti, mostrando la giubba e il corpetto. È quindi ragionevole che la decisione possa essere maturata anche senza l'avallo esplicito o l'ordine del superiore, ma come istintiva e poco ragionata risposta all'emergenza del momento da parte di agenti direttamente coinvolti in quello che era accaduto. Considerando anche il fatto che avrebbe potuto cominciare ad operare un controllo sull'azione degli appartenenti al reparto all'interno dell'edificio proprio da parte dei numerosi funzionari che erano lì presenti e che avevano assistito quantomeno alle fasi immediatamente successive a questa azione. Questi ultimi, in realtà, confrontati con i problemi che l'operazione stava evidenziando, forniranno l'occasione per consentire all'iniziativa degli uomini del settimo nucleo, Nocera e Panzieri, di inserirsi in una più vasta costruzione, come si dirà in seguito, del compendio probatorio necessario a sostenere l'arresto di tutti gli occupanti, unica via per dare una consistenza anche giuridica a un'azione incautamente organizzata e rovinosamente seguita. La contestazione relativa alla falsità della relazione di servizio di Canterini, nella parte in cui documenta gli atti dei quali il sottoscrittore poi non ha avuto diretta contezza e non è in grado di riferire le fonti, appare inscindibile rispetto all'episodio citato in quella relazione che riguarda gli imputati Nocera e Panzieri, se si tiene appunto in considerazione il fatto che poi consegue l'effetto di costruire un quadro unitario che soddisfi ad esigenze in parte distinte ma che concordano fra loro e sono di reciproco supporto, quindi dare una giustificazione delle violenze e nello stesso tempo consentire di porre le basi per giustificare anche giuridicamente un arresto di un così grande numero di persone. Proprio muovendo dall'episodio Nocera e richiamando solo in relazione ad esso, peraltro, la serie di inferenze logiche che sono state ricordate per l'individuazione di un preciso movente alla falsificazione in quel caso, gli altri imputati, nel proclamare la loro estraneità, hanno invocato quello stesso movente, cioè in qualche modo attenuare la responsabilità per le lesioni causate nel corso dell'irruzione, per tutte le altre circostanze oggetto di falsificazione, in primo luogo anche per la consegna del reperto costituito dalle bottiglie Molotov, ma di questo verrà detto più approfonditamente in seguito. Questo quindi è per quanto riguarda la spiegazione, l'illustrazione delle motivazioni che hanno determinato la procura ad elevare imputazione di concorso solo a carico dei due operatori. E veniamo adesso invece a quello che riguarda l'operazione presso la scuola Pascoli. Anche questa è una vicenda che costituisce, per così dire, un processo nel processo, perché addirittura originariamente aveva dato luogo ad un fascicolo processuale autonomamente sorto a seguito di denunce in relazione a danneggiamenti, a sottrazione di materiale informatico verificatisi all'interno dell'edificio durante quella che dalla versione accreditata anche attraverso comunicazioni al capo della polizia era stata una mera attività di controllo dell'edificio antistante, prospiciente il complesso scolastico di Aspertini. Si tratta, come è noto ormai agli atti del processo, di un edificio scolastico che possiamo ritenere faccia parte di un unico plesso cosiddetto scolastico, diviso in due edifici frontistanti, l'uno da noi chiamato di Aspertini, in relazione al quale si è verificata l'irruzione di cui si è discusso nella scorsa udienza, l'altro invece ospitante il GSF, il centro stampa del Genoa Social Forum, gli uffici dei legali, diverse sedi di radio intervenute nelle manifestazioni anti G8, la stampa, una sala internet nella quale erano possibili le comunicazioni via telematica, era sostanzialmente la sede dell'organizzazione che aveva dato luogo e animato le manifestazioni anti G8. Dobbiamo quindi partire anche un po' da un dato storico. Già nella fase delle indagini si era ritenuta una stretta connessione tra l'irruzione avvenuta all'interno di questo edificio scolastico e quella operazione maggiore che invece aveva avuto luogo all'interno della prospiciente scuola di Aspertini, sia per la contiguità degli edifici che per il verificarsi di condotte all'interno di entrambi gli edifici che apparivano abusive, con una distorsione dell'esercizio di un potere disciplinato dalla legge per fini evidentemente non coperti dalla legge, non istituzionali. Mi riferisco all'ingresso nell'edificio scolastico Pascoli, e che si prestavano ad essere interpretati come consonanti con la più cruenta vicenda sfociata nell'arresto delle 93 persone. Anche in questo caso ritengo che il pieno dispiegarsi dell'istruttoria dibattimentale abbia consentito di acquisire degli elementi di prova che confermano e rendono maggiormente specifica questa connessione, connotandola decisamente come funzionale e non meramente occasionale, destituendo di fondamento la principale o una delle principali tesi difensive già avanzate nel corso delle indagini, ovvero che l'accesso presso la sede ufficiale del GSF fosse avvenuta per errore. Qui dobbiamo considerare quanto acquisito agli atti dell'istruttoria dibattimentale circa la destinazione di quell'edificio. Abbiamo sentito alcuni testi sul punto, ricordo principalmente la signora Paola Spagnolli, dichiarazioni assunte nell'udienza del 3 maggio 2006, nella quale si chiedeva contezza di come era nata la destinazione al GSF dell'edificio, soprattutto che tipo di procedure di assegnazione dei locali erano state seguite e delle istituzioni che erano state messe a conoscenza di questa circostanza. Ogni movimento, rispondeva la Spagnolli, diciamo, insomma, per intenderlo in senso lato, veniva comunicato alla questura, tutti i documenti che noi abbiamo prodotto, compreso il verbale di consegna dei locali, per esempio, e del materiale informatico, erano stati trasmessi seduta stante alla questura, perché la questura ci aveva pregato, non c'era niente di scritto, di ingiuntivo, però insomma ci aveva pregato di essere informata su quello che noi inteso come comune, concordavamo con il Genoa Social Forum. Quindi non solo il fatto che fosse stato scelto quel plesso scolastico come attività di accoglienza, ma anche gli stessi verbali di consegna di materiale, di messa a disposizione di strutture informatiche, certo, sì. Rispetto all'informazione che voi davate alla questura, lei ha detto che facevate avere alla questura anche i documenti, sempre via fax, giusto perché fossero informati di quello che facevamo. Era la dottoressa Spagnolli a fare direttamente ai suoi uffici questo lavoro. Lei sa esattamente a chi in questura? Devo dire agli uffici, alla Digos a volte, e comunque noi avevamo un fax della questura e io lo mandavo, perché poi credo che fosse anche, e qui si interrompe la risposta, ma si capisce che l'intestazione poi la Spagnolli la riferisce come questura di Genova, uffici della Digos. Si capisce che la concessione in uso di questi locali, oltre a essere concordata fra Comune e Genoa Social Forum nell'ottica di una collaborazione, di una prospettiva di ospitalità delle manifestazioni del cosiddetto controvertice, fosse ovviamente segnalata all'autorità di pubblica sicurezza locale e nello specifico agli uffici che maggiormente erano coinvolti proprio di quell'attività di raccolta di informazioni e quindi di conoscenza del territorio, che avrebbe consentito anche ovviamente una gestione consapevole dell'ordine pubblico e delle esigenze che comunque questa grande manifestazione avrebbero comportato. Quindi un'attività di organizzazione vera e propria. Abbiamo acquisito i verbali di consegna dei locali, la distinta sui materiali posti a disposizione del GSF, le varie dotazioni, ma non è solo questo elemento di prova che è stato acquisito al dibattimento, Abbiamo sentito anche uno dei referenti informativi rispetto alla Digos del GSF, che era il testimone Stefano Kovac, che all'udienza del 31 maggio 2006, quando specificamente sentito sulla conoscenza da parte della questura della destinazione dell'edificio a sede del GSF, ha confermato come non solo la disponibilità dei luoghi utilizzati dai manifestanti del controvertice fosse comunicata all'autorità di polizia, ma anche le singole attività che di volta in volta si riteneva di intraprendere. Non è a caso che Mortola individua Kovac come referente delle informazioni da acquisire anche nell'immediatezza, nel periodo immediatamente antecedente all'irruzione, scegliendo quindi un referente del GSF proprio perché ben conosceva la diretta utilizzazione e disponibilità in capo al GSF di entrambe le strutture scolastiche. Certamente questa conoscenza, che noi dobbiamo ritenere provata a livello locale, territoriale, di gestione quotidiana del territorio e delle informazioni che sono utili, possiamo ritenere che non avesse la stessa precisione, la stessa connotazione nell'ambito dei livelli più alti dei rappresentanti della polizia che erano in quel momento a Genova. Certamente il livello operativo di gestione del territorio aveva questo dato informativo. Unitamente a questo direi anche che è stata acquisita la prova, se non bastasse quella per immagini, ma anche testimoniale, sulla chiara segnalazione del luogo e delle attività che ivi venivano svolte e degli organismi che erano ospitati nelle varie aule e ai vari piani dell'edificio. Non vi è da stupirsi quindi se nel corso dell'operazione di perquisizione intrapresa presso la scuola Diaz Pertini alcuni funzionari dell'operazione responsabili abbiano ritenuto la necessità di un concomitante ingresso nella antistante scuola Pascoli. Vuoi per una estesa nozione di messa in sicurezza dei luoghi, teatro dell'operazione, e vuoi perché l'episodio di aggressione che costituì lo spunto dell'operazione di perquisizione, sommariamente descritto nella notazione di servizio del dottor Di Bernardini, era avvenuto nella strada che si trova di fronte ad entrambi gli edifici. Avevo citato una comunicazione del questore che avviene al capo della polizia in data 22 luglio del 2001, è un documento che ha acquisito agli atti dell'istruttore dibattimentale, nel quale si afferma che contemporaneamente alla perquisizione veniva effettuata una verifica all'interno dei locali della sede stampa del GSF, sita in un edificio prospiciente il complesso scolastico Diaz, senza il compimento di ulteriori atti o operazioni per assenza di qualsiasi problematica inerente alla sicurezza. Cosa sia poi una verifica all'interno di un edificio che è privato, perché è destinato, è un edificio pubblico, ma destinato a un uso di un organismo individuato e quindi costituisce in quel momento domicilio di quella, degli appartenenti all'organizzazione, cosa si intenda sotto il profilo giuridico e ordinamentale, tenuto conto delle nozioni anche processual penalistiche che noi tutti conosciamo, è difficile da interpretare. Noi conosciamo nel nostro ordinamento i casi di perquisizioni di edifici a blocchi che sono previsti nella legge antiterrorismo. Qui che ci fosse una verifica del tipo permesso, buonasera polizia, vorrei entrare e controllare cosa c'è qua dentro, prego si accomodi, sembrerebbe essere suggerito da un'espressione di questo tipo, ma la realtà dei fatti non è questa. Non si è svolto in questo modo l'ingresso all'interno di questo edificio. Sul punto relativo all'irruzione la cronologia degli eventi sembra segnata anche qui dalla possibilità di datare il momento grazie anche alle trasmissioni radio che andavano in onda dall'interno dell'edificio e che in diretta hanno consentito anche di documentarne alcune fasi. Prima che queste trasmissioni, e mi riferisco in particolare alla diretta che veniva in quel momento condotta da Radio Gap, che era una diretta non stop che aveva coperto tutti i giorni delle manifestazioni, venissero interrotte. C'è un'interruzione che è documentata agli atti, dalla mezzanotte 6 minuti alla mezzanotte 40 circa. Abbiamo questa documentazione come riferimento, grazie anche appunto alla registrazione che è stata riversata agli atti dell'istruttoria dibattimentale, dove risulta documentata anche questa interruzione delle trasmissioni, e abbiamo anche altra documentazione registrata, e mi riferisco alla cassetta acquisita dal testimone Marco Trotta, che ci consente di datare l'ingresso della polizia all'interno dell'edificio. E questo perché ci consente di apprezzare la registrazione, si tratta di una cassetta in registrazione continua, cioè senza alcuna interruzione, e che parte dalla registrazione di fasi, di eventi sonori, percepibili anche in diversi filmati, che si verificano al momento dell'arrivo della polizia di fronte al cancello della via Spertini, quando ancora il cancello non è sfondato. Si percepiscono in maniera netta frasi pronunciate evidentemente dall'interno della Pascoli, e che consentono quindi di cronometrare poi il momento dell'arrivo della polizia, che pure è percepito in questa cassetta, ma di questo parlerò più avanti. Ho parlato delle interruzioni delle trasmissioni radio. Questo è un episodio che ha avuto sul quale si possono misurare anche la genuinità delle rappresentazioni dei vari testimoni che vi hanno assistito, perché non tutti ci hanno detto che la polizia ha interrotto le trasmissioni. Si tratta di un fenomeno che in senso tecnico è stato chiamato caduta dello streaming. Si trattava di una radio che stava trasmettendo via rete e utilizzava delle particolari apparecchiature per questo tipo di trasmissione, quindi via internet. Questa caduta dello streaming, che a nostro avviso può ritenersi provata sia stata provocata, causata dai poliziotti intervenuti all'interno dell'edificio, ha avuto diverse interpretazioni anche da parte degli stessi occupanti di quell'edificio e degli occupanti della sede della radio. Ad esempio, Alberti Massimo, che è stato sentito come testimone in questo processo, non si è accorto della caduta dello streaming e ha riferito in dibattimento della circostanza che l'ingresso della polizia nell'edificio aveva causato un semplice cambiamento di programma delle trasmissioni, mentre il dato oggettivo dell'interruzione delle trasmissioni, della messa in onda via internet, risulta dalle registrazioni radio acquisite dagli atti. Ha ritenuto invece che si trattasse di un problema tecnico uno dei cronisti radiofonici che è stato sentito, Galeazzi Lorenzo, che ha precisato di non essersene accorto nemmeno sul momento. In realtà la circostanza dell'interruzione volontaria delle comunicazioni è stata affermata sia dal testimone Salvati Marino nell'udienza del 12 aprile 2006, pagina 29, che incidentalmente anche dal testimone di Marco Vito nell'udienza del 29/11/2006, pagina 17. Di Marco Vito è persona più qualificata di Galeazzi, essendosi dichiarato responsabile proprio del collegamento in streaming ed essendo addirittura proprietario di alcune apparecchiature che venivano utilizzate, ed essendo colui che ha riferito di essere stato il responsabile della riattivazione del collegamento circa mezz'ora più tardi. Ma quello che dice Di Marco trova riscontro, e anche Salvati ovviamente, nelle dichiarazioni di un altro testimone qualificato, più qualificato degli altri forse, per essere uno dei poliziotti che aveva fatto ingresso all'interno della radio, e cioè l'assistente Sascaro Davide della squadra mobile di Genova, che all'udienza del 30 gennaio 2008, pagina 40, è stato sentito sulla circostanza. Su domanda dell'interrogante, lei ha parlato di uno staccare la spina, non ho capito bene anche questa scena, se me la può precisare un po' meglio. Sì, praticamente loro, quando siamo entrati all'interno, tutti quelli che si erano seduti, poi era rimasto qualcuno in piedi vicino alla radio, mi ricordo che gli è stato detto di spegnere la radio, perché loro mi hanno detto, stiamo registrando. Ed in effetti, dal racconto dei testimoni presenti nella sede della radio, al secondo piano dell'edificio, c'è il racconto vivido del momento in cui la polizia fa irruzione e l'azione di un operatore che al primo poliziotto che entra mette un microfono sotto il volto, evidentemente facendo capire e dicendo che c'è una trasmissione in diretta. Stanno registrando qualcosa del genere, e gli è stato detto di spegnere la radio. Da voi, l'interrogante? Sì, da noi. So che alla fine hanno staccato la spina lamentandosi che avevano spento la radio, però questo è quello che... Cioè, lei ha visto il gesto di staccare la spina? No, che avevano spento tutto, si lamentavano, forse mi ricordo che avessero detto che hanno staccato la spina e quindi si lamentavano che avevano dovuto spegnere tutto quanto, quindi si lamentavano con voi? Sì, assolutamente. O che l'avevate spenta voi? Non lo so. Non sa perché qualcuno si lamentavano che noi sicuramente gli avevamo fatto spegnere la radio. Se mi dice che l'avete spenta voi o l'hanno spenta loro, questo non lo so, anche perché sinceramente non saprei come si spegne. Quindi non l'ha fatto lei, diciamo. No, io personalmente no. Questo è un atto che... ha un suo peso, ha una sua rilevanza nell'ambito, per comprendere quello che succede all'interno della Pascoli, perché insomma l'irruzione avviene e nel momento in cui coloro che irrompono si rendono conto che c'è una radio in azione, si determinano, nonostante le dichiarazioni di uno degli imputati di questa irruzione, si determinano a far cessare le conversazioni e quindi le trasmissioni e quindi la documentazione in rete. Questa è un'attività coercitiva che potrebbe forse essere compresa nell'ambito di uno svolgimento di una perquisizione locale, ma non è la sola condotta coercitiva di quella sera. Noi abbiamo un quadro che era già ovviamente nel corpo degli atti di indagine svolti attraverso l'assunzione di numerosissime testimonianze di un'irruzione determinata, con superamento comunque anche delle barriere che qualcuno all'interno della Pascoli aveva frapposto alle ingressi per tentare di rallentare, anche qui forse con opinioni discordanti sull'efficacia, che è stata di fatto nulla, perché poi molti di coloro che hanno fatto ingresso sono entrati da un ingresso diverso, contemporaneamente a questa azione, quindi un ingresso deciso, determinato, con un iniziale anche uso di manganelli e quindi colpendo le persone che venivano incontrate nella prima fase dell'ingresso, certamente con la documentazione di urla e di comandi rivolti alle persone che sono all'interno a distendersi faccia a terra, faccia al muro, e quindi di mettersi in posizioni tipiche di chi fa irruzione in un edificio da perquisire, e che trova al suo interno una serie di episodi gravi di danneggiamento di strutture e di sottrazione anche di parti di queste strutture, di questa strumentazione informatica danneggiata, e di altri reperti, filmati, supporti, audio-video, forse anche floppy disk e reperti vari come macchine fotografiche, cineprese, che vengono osservati, vengono visti da chi è all'interno, accumulati o raccolti all'interno di scatoloni e portati via. La ricostruzione, che per il momento tralascio, viene contrastata da una ricostruzione opposta da parte di alcuni testimoni che sono stati sentiti in dibattimento. Uno di questi, per esempio, che ha immediatamente, ancor prima di raccontare ciò che ha visto e sentito, parlato di un evidente errore nell'irruzione, è stato ad esempio l'ispettore Apicella della squadra mobile di Genova, che sul posto si era recato anche contro il parere del suo dirigente Dominici, come lo stesso Apicella ci dirà. Le sue dichiarazioni, ma anche quelle di altri colleghi, appaiono obiettivamente in contrasto con tutte le circostanze che vengono riferite precisamente da numerosi testimoni che occupano la scuola. Anche qui abbiamo un compendio di dichiarazioni testimoniali che non sono affatto stereotipate o conformi. Lo vedremo per la descrizione delle uniformi, della gente intervenuta, delle situazioni che ogni singolo testimone può affermare di aver percepito e non di altre, ma che forniscono un quadro in realtà molto diverso, a partire dalla modalità dell'ingresso della polizia nella situazione di coazione, fino ad arrivare alla situazione di coazione a stare a terra, sdraiati o in ginocchio addirittura, infine in una seconda fase seduti ai lati del corridoio, per arrivare fino alle distruzioni che evidentemente sono avvenute e si devono ritenere provate avvenute in quel contesto all'interno dell'aula dei legali, proprio nei locali che molti di questi testimoni dichiarano, se non di aver visto, comunque di aver potuto vedere percorrendo i corridoi su cui si affacciano queste aule. Parliamo del primo piano, per quanto riguarda l'aula dei legali, la situazione della radio avviene al secondo piano, vedremo che ci sono altre situazioni di rovistamento, di presa di oggetti, di presa di possesso di oggetti e di sottrazione di oggetti al terzo piano dell'edificio, che era la sede, fra l'altro, della redazione di Indimedia. Questa situazione aveva determinato certamente già una reazione piuttosto decisa da parte di una europarlamentare presente in quel momento all'interno dell'edificio, che è stata sentita, l'onorevole Morgantini, che, chiamata anche da altre persone che sono all'interno, la testimone Laura Testoni ha riferito di essere andata dalla Morgantini per chiedere un aiuto, una verifica di quanto stava succedendo, e seguita poi dall'ingresso a distanza di tempo anche dall'onorevole Graziella Mascia, che più decisamente forse fa valere questa richiesta di giustificazione formale di ciò che sta avvenendo all'interno dell'edificio e che ottiene l'effetto di far allontanare infine le forze di polizia. L'elenco delle circostanze che sono dissonanti rispetto invece al quadro testimoniale riferito da coloro appartenenti alle forze di polizia che sono venuti a deporre, che hanno fornito una descrizione diversa, è imponente. Bisogna quindi valutare obiettivamente l'attendibilità dei testimoni che hanno rappresentato una situazione interna di normalità, con persone che si dispongono autonomamente ai lati del corridoio, che mangiano tranquillamente e continuano a mangiare sorridendo ai nuovi ospiti, alla presenza comunque anche riferita di altro personale di polizia già all'interno dell'edificio, riecheggiando quindi in questi quadri anche situazioni che ricordano un po' alcune descrizioni fornite dai capisquadra all'interno della scuola di Aspertino. Infine, negando che che all'interno si fosse svolta alcuna attività di perquisizione locale o personale. Vediamo le modalità dell'ingresso. Che gli appartenenti alle squadre mobili e ai nuclei di prevenzione crimine siano stati i primi a fare ingresso nell'edificio, forse anche con qualche componente di reparto mobile, ma su questa particolarità mi approfondirò in seguito, risulta non solo dalle descrizioni delle uniformi fornite da alcuni degli occupanti della scuola, ma anche per la circostanza che altri testimoni appartenenti al reparto prevenzione crimine hanno chiaramente attestato di essere stati chiamati all'interno della scuola in ausilio di colleghi della squadra mobile che vi facevano ingresso per effettuare una perquisizione. Circostanza che pare valutabile positivamente sotto il profilo dell'attendibilità, atteso anche la funzionalità servente propria del reparto prevenzione crimine rispetto ai corpi, ai comparti che si occupano nel concreto di eseguire attività che possono avere riflesso di polizia giudiziaria. Fra i testimoni che sono all'interno dell'edificio e che forniscono descrizioni di uniformi che sembrano riconducibili appunto a questi reparti, in particolare per esempio alla squadra mobile, vi sono William Ayton e Arthur Neslen, che sono testimoni di un'attività di irruzione che si focalizza nei confronti degli occupanti che si trovano al piano seminterrato a fianco alla porta laterale in un tentativo inutile di barricamento. C'è anche il testimone Jones, anche la testimone Bianco Paola, Bria Francesca, Clementoni, Cordano Enrico, Galvan Fabrizio, Albro Tanneke, Lupichini Manolo, Messuti Raffaele, Minisci, Pavarini, Urgeghe, Valenti, Plumme, Trotta. Tutti questi forniscono descrizioni di uniformi che sono compatibili per la presenza di pettorine con la scritta di polizia e caschi, manganelli, quindi una tenuta con dotazione da ordine pubblico ma con chiara appartenenza a reparti identificabili nelle squadre mobili nei primi intervenuti. Alcuni di questi parlano anche di uniformi che sono state notate corrispondenti alla uniforme del reparto prevenzione crimine che quella sera indossava l'Atlantica, che ha la sua dotazione ordinaria estiva appunto nell'Atlantica, la divisa che conosciamo con maniche corte, camicia a maniche corte, cinturone nero e pantaloni d'ordinanza, con dotazione anch'essa ovviamente in relazione alle circostanze concrete di gestione, quindi in una situazione che poteva avere riflessi d'ordine pubblico, dotazione da ordine pubblico, quindi casco, U-boot e manganello. I testi che ho citato della prevenzione crimine, che affermano di essere entrati su invito di colleghi identificati chiaramente come appartenenti a squadre mobili, ad esempio al test Colacicco, udienza del 15 giugno 2006, pagina 55, quando siete arrivati ricordo più o meno come si sono dislocate le forze sui luoghi, noi eravamo veramente in tantissimi, quindi c'erano le persone che avevano il compito di eseguire materialmente forse la perquisizione e il controllo all'interno della scuola, erano stati messi in colonna avanti a tutto, dovevamo fare soltanto la cinturazione noi, eravamo gli ultimi, tra l'altro non erano compiti nostri quelli. Quella persona o quelle persone in borghese mi ha detto sì, che hanno richiesto il vostro intervento di entrare dentro la scuola, erano già dentro la scuola, sì, erano già dentro perché noi siamo arrivati per la cinturazione, loro ci chiamarono dalla porta e mi ricordo che dissero al mio capo equipaggio che bisognava controllare delle persone mentre loro avrebbero proceduto alla perquisizione. Quindi noi ci siamo trovati già all'interno della scuola, suppongo loro già ci fossero arrivati prima di noi. Colacicco è un test che fa anche una descrizione di ciò che lui compie all'interno dell'istituto, a un piano che viene chiamato piano terra e che vede appunto l'intervento di alcuni operanti al reparto prevenzione crimine, in realtà della presenza di operanti appartenenti a questo reparto noi abbiamo prova anche grazie a alcuni supporti, a un supporto filmato che è costituito dalle riprese dell'operatore Rai Chartreux, che documenta la presenza di questi appartenenti anche ai piani superiori dell'edificio. Ancora una volta, comunque, la cronologia degli eventi storici non lascia molto spazio ad altra ricostruzione che quella che vede un'irruzione all'interno della Pascoli non assolutamente contestuale a quella all'interno dell'edificio Diaz Pertini, ma avvenuta comunque nei minuti immediatamente successivi rispetto a quella in corso. Dicevo che su questo poteva essere un riferimento importante, un elemento obiettivo, proprio la registrazione audio del testimone Marco Trotta. Ho già anticipato che le frasi che si percepiscono inizio registrazione sono: gli avvocati stanno arrivando, stiamo filmando tutto, a world is watching you, con riferimento proprio alle grida che si avvertono anche in altri reperti filmati e che accompagnano le prime attività di irruzione all'interno della Diaz Pertini. Tra questi eventi sonori, li chiamo io, e quelli che invece sono inequivocabilmente riconducibili all'arrivo della polizia al terzo piano della Pascoli, è possibile cronometrare il tempo intercorso, che coincide con quello che si può ottenere valutando allo stesso modo le trasmissioni radio di Radio Gap. Questi dati sono stati utilizzati anche nell'ambito della ricostruzione cronologica svolta dai consulenti tecnici delle parti civili. L'audio della cassetta di Trotta, in cui si odono i comandi di mettersi a terra e contro il muro, reca un'indicazione oraria di mezzanotte 4 minuti e 42, quindi quasi mezzanotte 5, ottenuta proprio intersecando questa registrazione audio con il filmato in cui sono udibili le stesse espressioni verbali, perché c'è anche un reperto filmato, che è uno di quelli acquisiti presso la Pascoli, dove sono percepibili le stesse espressioni verbali di mettersi a terra, faccia al muro e faccia a terra. È un dato processualmente provato che l'ingresso in Pascoli da parte di tutti gli appartenenti alle diverse squadre mobili di Genova, Roma e Nuoro sia avvenuto in modo sostanzialmente contestuale. In tal senso, innanzitutto, ci sono le dichiarazioni dell'imputato Gava, assunte durante l'interrogatorio del 13 febbraio del 2002, il quale dichiara: siamo entrati con sicuramente 6 uomini della squadra mobile di Nuoro, qualche uomo della squadra mobile di Roma, quindi con le pettorine. Quelli della squadra mobile di Roma, non so il numero preciso, saranno stati una dozzina, quindi una ventina con le pettorine. Appresso a noi è entrato, più 2 della squadra mobile di Genova, appresso a noi poi è entrato il reparto prevenzione crimine. I primi a entrare siamo stati una ventina. Quando poi arrivati al primo piano, subito ci si è posto davanti il parlamentare europeo. Voi siete stati i primi a entrare o erano già presenti persone di altre reparti? No, siete stati i primi. Oltre all'indicazione che in questo senso è stata fornita dal medesimo principale imputato della perquisizione arbitraria e delle condotte illecite conseguenti, diversi testimoni appartenenti alla sua squadra hanno confermato un ingresso contestuale di tutti gli operatori, non appena ricevuta l'indicazione di fare ingresso proprio in quell'edificio. Si tratta appunto delle deposizioni dibattimentali che sono state rese anche da 4 componenti della squadra mobile di Nuoro, e che sono Mele Salvatore, Gallisto Tonino, Bellu Massimo, Manu Antonio, all'udienza del 31 gennaio 2008. Mele, sono entrati insieme a noi praticamente un minuto prima, noi eravamo dietro il gruppo perché c'era il cancello, aprirono il cancello e poi entrammo dentro, all'interno della scuola. In coda a chi eravate? Questa è la risposta di Bellu. Agli altri colleghi che stavano entrando dal cancello. Stavano entrando dove? Dentro la scuola, quindi nella vostra stessa scuola, nella nostra stessa scuola. Stavate facendo un ingresso in massa? Esatto, siamo confluiti tutti dal cancello lì, quindi abbiamo dovuto aspettare per entrare. Quindi stavate entrando tutti insieme? Sì, esatto. Ancora Manu. No, siamo arrivati alla scuola, sono entrati tutti dentro, siamo entrati col dottor Gava pure. Quando dice tutti, chi intende? I colleghi, tutti i colleghi che eravamo, i colleghi sardi di nuovo, anche i colleghi sardi, eravamo tutto un gruppo, noi eravamo tutti uniti, tutti insieme. Ma i poliziotti che erano al primo piano erano quelli che erano entrati con voi, sì, però non della questura di Nuoro, dovevano essere altri. Ancora a Sascaro, l'udienza del 30 gennaio, sempre, io facevo riferimento al mio capo pattuglia, poi il mio capo pattuglia faceva riferimento ai vari funzionari, a seconda di quello che serviva. Io personalmente ho fatto riferimento poi successivamente al dottor Gava, perché quando siamo entrati all'interno della scuola, a quel punto mi sono affiancato a lui. Una volta dov'era, identificato dov'era, ho seguito, diciamo, il suo operato. E sa dire grosso modo quanti erano i poliziotti che entravano? Ah, quando siamo entrati tantissimi, ripeto, però davanti a me già c'avevo una serie di file di persone e dietro altrettanti. Allora, un primo elemento che spicca per una inverosimiglianza e un contrasto con la dinamica dei fatti è quello che ognuna delle persone entrate abbia descritto la situazione per primi, entrati immediatamente, trovata all'interno, come se il loro ingresso in realtà fosse avvenuto successivamente ad altri operatori, dilatando quindi inevitabilmente i tempi dell'azione che nella realtà si sono concentrate in pochi istanti, che riguardano l'ingresso, minuti è già tanto, e dall'inizio subito caratterizzati da un grande trambusto, rumori di rotture, di mobili spostati, dalla necessità per gli operanti di superare alcune porte chiuse e alcuni ostacoli prima di fare ingresso, dalle urla ben udibili nella registrazione di Trotta, che si avvertono anche nel corso della diretta di Radio Gap, e dalla immediata adozione di misure coercitive nei confronti degli occupanti dell'edificio, oltre i comandi di mettersi a terra contro il muro, faccia a muro, facendo uscire tutti dalle aule. Abbiamo già detto che anche il test Sascaro riferisce la misura di spegnere la radio. Addirittura nella sua deposizione l'ispettore Apicella non descrive nemmeno la posizione delle persone sedute contro il muro dei corridoi, che è ancora documentata verso la fine dell'operazione, perché siamo già in un orario di molto, un quarto d'ora almeno, successivo al primo ingresso, dalle telecamere della RAI. Posizione che peraltro invece è pacificamente ammessa da alcuni suoi colleghi che fanno parte del reparto prevenzione crimine e che la riconducono genuinamente, devo dire, a una posizione che non poteva essere una posizione istintivamente assunta dalle persone. Qui mi riferisco ancora alla deposizione del test con la Cicco all'udienza del 15 giugno. Pagina 57, siamo entrati nella scuola e c'era, non mi ricordo neanche se fosse un portone principale o meno perché ci è passato un po' di tempo, comunque sempre con l'agente scelto Greco e l'assistente Magrone siamo arrivati, c'erano delle persone già sedute, per cui posso più che presumere, essere certo che c'era stato qualcuno prima di noi, e loro entrano a seguito della richiesta, dice Colacicco, di appartenenti alla squadra mobile, perché comunque non era proprio una posizione intuitiva quella delle persone, istintiva, perché erano tutte allineate vicino al muro, però erano persone tranquillissime, perché a parte l'impressione avuta fino al primo momento non ci fu nessun problema con loro. Così mi ricordo un europarlamentare, si presentarono, c'era una donna, un europarlamentare che chiese di poter usare il telefono e le fu confermato che poteva farlo perché non era in nessuna situazione, non era in stato di fermo, non era niente, quindi poteva usare il telefono e cominciò a parlare al telefono. Colacicco aggiunge, su richiesta dell'interrogante, che sì, non pensa che sia la posizione naturale, le confermo perché erano sedute tutte quante, disposte allineate, chi in ginocchio, chi sedute accovacciate. Il quadro di normalità all'interno dell'edificio, quindi, è la libertà di muoversi e di telefonare, che invece emerge dalle dichiarazioni dell'ispettore Apicella, sembra decisamente in contrasto con gli ordini che si percepiscono provenire da appartenenti alla polizia al terzo piano, ma anche dai piani inferiori. Nella registrazione si sente sullo sfondo anche rumori, anche in una fase successiva, quando già la situazione è silente al terzo piano, provenire dai piani inferiori e urla molto forti, urla di comando. Situazione che è contestuale al primo ingresso e che è registrata in questa cassetta audio del testimone Trotta, chiaramente rivolta anche allo spegnimento e all'inibizione dell'uso dei telefoni cellulari, che stavano squillando e squillavano a vuoto, con comandi diretti che si percepiscono nella registrazione. Io ricordo che proprio sull'onda di questa situazione, il Tribunale approfondì con Apicella proprio la descrizione di queste circostanze, chiedendo dove era entrato, dove era salito, è entrato normalmente, ha visto qualche problema, c'è stato per entrare, c'era qualche... L'unica cosa, ripeto, l'unica cosa che ho detto prima è che ricorda Apicella, un bicchiere che è arrivato dall'alto, ma poi le porte erano aperte e siamo saliti, quindi non ho avuto, ripeto, il Presidente, cerco di essere molto obiettivo per quello che ricordo, io ricordo di non aver avuto opposizione alcuna entrando alla Pascoli, da nessuno, questo me lo ricordo bene, vidi tutte queste persone che per me erano persone per bene, così come per gli altri colleghi, salutammo e ce ne andammo, questa è la descrizione. Ecco, ma chiede lei, Presidente, sì, d'accordo, ma cerchiamo di seguire un attimo. Lei entra, non trova porte chiuse, trova tutto aperto. Sì, se non mi ricordo male, penso di sì. Quindi vede anche aule aperte, all'interno c'erano persone, chi c'era? Apicella risponde, c'erano persone in queste aule, qualcuno aveva anche zaini, anche borse, c'erano le aule, per quel che ricordo, qualcosa era adibito probabilmente, tra virgolette, a studio, perché c'erano banche e altro, altre aule forse erano adibite più a luogo di riposo, ma ha visto apparecchiature, computer, ma credo di aver visto, se non ricordo male, qualcuno aveva un portatile, un computer portatile, ma no, all'interno delle aule, non ha visto che c'era, se c'erano apparecchiature, da qualche parte ho visto dei computer, da qualche parte, interi, rotti, no, finché ci sono stato io, era tutto intatto, tutto intero, e la domanda insiste, poi vi erano delle persone che sono state, che erano nei corridoi sedute, qualcuno che parlava al telefono, l'abbiamo fatto parlare al telefono in lingua straniera, tra l'altro. Non si capisce se la risposta è sì o no. Né si può argomentare che le persone che hanno risposto a questi esami testimoniali siano entrate in un secondo momento rispetto ad altri operatori, atteso proprio le loro dichiarazioni dibattimentali sul punto. Riprendo ancora l'esame dello stesso teste. Quando lei arrivò, il cortile era già occupato da altri colleghi? No, perché inizialmente entrambe le scuole erano chiuse da un cancello, quindi ancora non erano entrati né dall'una né dall'altra parte, perché premetto, io ero nella squadra mobile, quindi ricevevo, diciamo, indicazioni di massima dagli uffici Digos. Inizialmente, quando arrivai, io con alcuni scout, diciamo, di questa divisione, indicarono quella scuola, quindi ci fu proprio un errore di indicazione, mi dissero devi andare a quella scuola, io con alcuni aggregati delle altre squadre mobili d'Italia e con i reparti prevenzione crimine andammo in quell'altra scuola. Cosa avete fatto in quella scuola? Appena siamo riusciti a entrare è stato chiaro che c'era stato proprio un errore, tra virgolette, perché quella lì era, c'erano persone accreditate con la stampa e io, tra virgolette, c'è da dire una cosa, quel giorno c'era una grande confusione perché eravamo tantissimi, non ci conoscevamo, quelli che erano con me mi conoscevano perché ero il responsabile di questi 300 aggregati della squadra mobile d'Italia, e quindi salì su per i piani e richiamai gli uomini che conoscevo e uscimmo. Qui c'è proprio, nel tenore della risposta, sembra saltare completamente una fase che dura diversi minuti, che è quella dell'ingresso, che è quella delle azioni che sono state descritte dai testimoni, documentate da filmati, documentate da supporti audio, che non scompaiono in questo racconto. Entrano, è chiaro che c'è la stampa, riescono. I rapporti sono civili, Premetto che la scuola era di 3-4 piani, andai al piano terra, al secondo, poi credo basta. Ho richiamato il personale, i rapporti sono stati civili, con qualcuno non ci capivamo perché erano stranieri. Avevamo la pettorina polizia, capirono che eravamo della polizia, anche perché se no non sarebbero stati. Uno dei principali documenti filmati è costituito, abbiamo detto, anzi l'unico che documenta all'interno, la situazione interna della Pascoli, non è l'unico in realtà, ce n'è anche un altro, però l'unico che si dilunga sulla situazione dei corridoi e delle aule è quello di Riccardo Chartroux e dell'operatore che lo accompagnava, Cangemi, che interviene circa mezzanotte e un quarto, minuto più, minuto meno, all'interno dell'edificio. Nel corso di queste riprese RAI, che si soffermano sul corridoio anche del primo piano, una ragazza seduta al muro è intenta a telefonare, ma siamo già in un momento in cui anche quelli che erano stati costretti a sdraiarsi per espresse dichiarazioni dei testimoni che hanno deposto su questa condizione tenuta da loro stessi o da altri, gli era stato consentito, avevano ricevuto il permesso di sedersi. L'onorevole Morgantini, l'europarlamentare che era presente all'interno dell'edificio, è visibile nelle prime inquadrature di questo filmato al piano terra, intenta a percorrere il corridoio del piano terra, o forse addirittura del seminterrato, facendo le proprie rimostranze. La presenza di un operatore della televisione nazionale che si presenta con tessera, a un certo punto al terzo piano gli viene anche richiesto, si sente un'espressione di un poliziotto che dice: chi è questo? Documenta la propria qualifica di giornalista, quindi la presenza di un operatore della televisione nazionale non poteva certamente non determinare anche un certo allentamento della tensione e della coercizione, che si rivela evidente anche in una battuta liberatoria di qualcuno dei presenti, che è stata fatta notare anche da alcuni difensori degli imputati. Si tratta dell'economista, almeno riconosciuto come tale, l'economista da Chartroux, l'economista filippino Valdembello, che alza le mani ridendo e dice: prensa, prensa, che significa stampa, stampa, ed è in realtà una battuta anche liberatoria, il cui significato è evidente. Ben differente rispetto al quadro fornito da questi testimoni, che bypassano completamente la fase cruciale dell'irruzione, la situazione descritta dalla pluralità delle persone che erano presenti nel centro stampa del Genoa Social Forum. Chiedo scusa, io vado avanti finché non mi dite che mi devo fermare, nel senso che ho dato un'occhiata all'orologio, visto che è l'una meno un quarto. Da rilevare innanzitutto una univoca descrizione che, come accennavo, è ripetuta con ricchezza di particolari, ma anche con differenziazioni nella descrizione dei vari particolari che colpiscono i singoli testimoni, anche in relazione alle situazioni concrete in cui si trovano, di un ingresso che avviene in modo forzoso, determinato, senza eccessive difficoltà nel superare i banchetti che qualcuno aveva posto dinanzi all'entrata laterale della scuola, con immediate intimazioni rivolte a tutti di sdraiarsi a terra, mettersi in ginocchio, faccia al muro. Dal seminterrato l'ingresso viene descritto in modo dettagliato dal testimone Brusetti, che dice: abbiamo tirato dentro una persona, perché Brusetti parla anche della fase immediatamente antecedente, quando si accorge che è in arrivo lo schieramento che dovrà poi occuparsi dell'irruzione in scuola Diaz Pertini, e per strada c'è una persona, ci dice Brusetti, che viene tirata dentro l'edificio Pascoli. È una persona di cui Brusetti fa anche il nome, parla di Sebastian, e lo ricordiamo nella deposizione di Mark Covell. Mark Covell dice che un suo amico, o comunque un conoscente di nome Sebastian, riesce a raggiungere l'edificio Pascoli e a buttarsi dentro. cerchiamo, tiriamo dentro la persona. I poliziotti sono arrivati di fronte alla porta della Pascoli, subito dopo hanno iniziato a picchiare contro la porta del seminterrato, a cercare di aprirla, con noi che tenevamo un po' la porta, assolutamente invasati, stavano picchiando contro la porta cercando di aprirla. A un certo punto noi abbiamo sentito che dalle scale scendevano delle persone a passo, insomma con passo pesante, per cui abbiamo gridando, e così abbiamo capito che la polizia era entrata dal portone a piano terra. Esiste una porta sul retro a piano terra dell'edificio che viene indicata da alcuni dei testimoni che hanno fatto ingresso all'interno dell'edificio come luogo da cui entrano. E allora abbiamo cercato di mettere un'altra cattedra sopra la cattedra che c'era a delimitare le scale per cercare di frenare l'irruenza. Mentre la mettevamo sono arrivati dei poliziotti correndo, insomma molto velocemente, ci hanno lanciato la cattedra addosso, hanno saltato la cattedra che c'era sopra, hanno iniziato a picchiarci con i manganelli ricacciandoci indietro. Diciamo così, sono state, che erano lì a fare questa cosa proprio davanti ai banchi, sono state 3-4 persone, insomma, non di più. Hanno iniziato a picchiare con i manganelli, mi ricordo quello che ho fatto io, non mi ricordo quello che hanno fatto gli altri, siamo indietreggiati, girandoci così di spalle per ricevere i colpi sulla spalla, evitare di prenderla magari in testa o altre parti, ci siamo istintivamente, come quando ricevi un colpo, ti giri per proteggerti. Diciamo così, poi siamo indietreggiati 2 metri verso l'ingresso della palestra, abbiamo guardato i poliziotti, mi ricordo che io ero là davanti, e li ho guardati a mani aperte dicendo fermi, fermi, manifestando quindi l'intenzione che non c'è nessuna volontà di ingaggiare colluttazioni o di resistere in modo attivo a questo ingresso. Così a questo punto, questa azione più o meno contestuale alle ultime manganellate che prendiamo, si fermano e dicono a noi che eravamo lì di andare in palestra, è un po' d'altra gente, diciamo, li mandano nel refettorio. Io poi vado in palestra con questi altri 3 o 4 e ci ordinano di metterci sdraiati faccia a terra con le mani dietro la nuca. Diciamo, poi Brusetti descrive le uniformi e ricorda uniformi da ordine pubblico, e poi ha anche un ricordo di una uniforme con pettorina, ma su questo dichiara di essere confuso, non ricorda se l'ha vista in quel momento oppure no, non può affermarlo con certezza. La stessa descrizione viene resa anche da un altro testimone, la Testoni Laura, su osservazioni difensive. Si è anche ritenuto di ricordare al testimone le garanzie di cui gode in base all'articolo 198 del comma secondo, precisando peraltro che in relazione a quanto finora riferiva la teste non erano ravvisabili elementi indizianti di resistenza a pubblico ufficiale. E certamente la Testoni riferisce anch'essa di questo tentativo di mettere Banchetti e di questo successo, diciamo, dell'ingresso delle forze di polizia nonostante il tentativo. La situazione creatasi a livello del piano dove si trovava la sala stampa del GSF, seminterrato quindi parliamo, cioè quello descritto da Brusetti, è ben descritta anche dal testimone Carboni, che ha riferito anche lì dell'ordine di mettersi in ginocchio e con le mani alzate. Anche Carboni parla di celere, anche se poi descrive questo abbigliamento riferendo la tenuta antisommossa con casco, manganello e fazzoletto, quindi menzionando l'equipaggiamento da ordine pubblico che è in dotazione a tutti i reparti coinvolti in operazioni che possano avere riflessi di questo tipo e non solo al reparto celere. Comunque certamente Carboni descrive questa situazione, dice che si sono trovati i poliziotti che scendevano le scale davanti a una persona che, quando li ha visti per reazione, si è nascosta dietro un banco, il celerino, dice Carboni, si è sfogato sul banco e non sulla persona. Io, unico degli italiani, perché poi mi sono ritrovato con tutti gli stranieri, mi sono infilato dentro il salone grande che era il piano terreno adibito a sala stampa, così per i media cosiddetti ufficiali, e mi sono trovato lì a un angolo. È stato fatto inginocchiare anche lui con le altre persone, mani alzate, ci hanno detto di stare fermi, calmi, che non succedeva niente, di rimanere buoni lì. quanto siete rimasti lì, a mio ricordo un bel po', potrei anche sbagliare perché è una situazione particolare, come puoi immaginare, comunque credo una mezz'ora, 40 minuti, non saprei quantificarlo con precisione. In questo periodo siamo rimasti, anche perché ci sono stati due, diciamo, più momenti diversi. In un primo momento ci hanno chiesto di stare immobili a mani alzate e non parlavano, in una situazione più di tensione. Ma erano sempre presenti i poliziotti? Assolutamente sì, sempre fermi sulla porta, anche perché era molto facile controllarci, nel senso che noi eravamo in quella stanza, che ricordo io in quel periodo non aveva altri ingressi, comunque c'era una sola porta, loro erano lì sulla porta, ci controllavano, e noi vedevamo passare, avevo una visione quasi completa della porta, vedevo il passaggio, si intuiva. Carboni richiesto di precisare questo momento, diciamo che da quel momento in poi c'era stato un livello un po' strano di dialogo, c'è un momento anche in cui si allenta la tensione, li hanno fatti abbassare le mani e uno di loro si è quasi rilassato e ha cominciato anche a essere più dialettico, dice Carboni, quindi ha fatto chiudere le finestre per timore della presenza di gas lacrimogeni. Questa circostanza, il dettaglio della presenza di lacrimogeni negata o comunque ritenuta inverosimile da alcuni, è in realtà testimoniata da diversi che ne hanno percepito l'odore. Uno di questi ricordo essere proprio Chartreux. Descrizioni analoghe sull'ingresso delle forze di polizia sono state fornite anche riguardo ad altri piani. E ricordo quella del giornalista accreditato, giornalista del Manifesto, che in quel momento operava per la redazione di Carta e di Radio K, Enrico Fletzer, che al momento dell'irruzione, al deposto anche lui, si trovava al secondo piano, dove era la Radio Gap e la redazione di Carta. Eloquente è il comportamento di cui racconta di essere rimasto vittima, da subito colpito con alcuni colpi di manganello, mentre al telefono è una scena che sinceramente, anche come descritta da Fletzer, suscita anche insomma una paradossale, ecco, descritta da lui come quasi paradossale come quadro, perché mentre viene colpito lui parla al telefono e porge il telefono dicendo: ma guardate che io c'ho in collegamento il presidente dell'ordine dei giornalisti, sono un giornalista. Il telefono gli viene scaraventato e alla fine Fletzer dirà che gli viene anche scagliata una panca addosso. Lui dice che gli agenti erano in stato di concitazione, lui gli spiegava questa cosa, si sono come inalberati, hanno cominciato a darmi manganellate sulla testa, sono riuscito un po' a pararle, era una situazione, ecco, lui la descrive come surreale, perché io paravo queste manganellate e cercavo di dirgli: ma guardi, c'è dal deputato, soprattutto da quelli dell'ordine dei giornalisti in collegamento, e loro mi dicevano: calmati Enrico, che qui è che arriviamo noi, e lui nel frattempo veniva colpito. Però lui effettivamente in quel momento ha una comunicazione proprio con il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Genova, della Liguria, Attilio Lugli, che verrà a deporre e darà un riscontro pieno di quella circostanza che viene descritta da Fletzer. Lugli dirà che per questo motivo, per il fatto che lui era il presidente dell'Ordine dei giornalisti, il collega bolognese che conosce Fletzer di Radio K, verso la mezzanotte lo aveva chiamato dicendomi che stavano succedendo testualmente delle cose gravissime all'interno della scuola Pascoli, dove era il GSF, chiedeva il mio intervento perché era arrivata la polizia all'interno della scuola. La telefonata poi si era interrotta e successivamente Fletzer, sempre con molto alterata e isterica, mi aveva ritelefonato chiedendo nuovamente il mio aiuto nel giro di pochissimi minuti. Poco prima, ricorda Lugli, aveva anche ricevuto una telefonata dall'avvocato Raffaele Caruso, che aveva sollecitato il suo intervento, sempre come presidente dell'ordine, presso il questore, il pubblico ministero, per cercare di capire cosa stava succedendo, perché la polizia era intervenuta in quel modo all'interno della Diaz. E allora ho fatto anche un giro di telefonate. Quando riferisce le espressioni di Fletzer, Lugli dice: vieni qua, aiutami perché mi stanno picchiando, o qualcosa del genere. Successivamente poi mi ha raccontato che mentre stava scrivendo un pezzo per la sua radio all'interno della Pascoli, un'aula adibita al centro per i giornalisti, ha sentito un grande rumore provenire dalla porta, aveva ancora indosso la pettorina gialla fornita dall'ordine dei giornalisti, si è affacciato, ha visto dei poliziotti salire di corsa e a questo punto ha cercato di capire che cosa stesse succedendo. Contemporaneamente ha preso il cellulare, ha telefonato al sottoscritto, ha chiamato il presidente dell'ordine quindi per cercare aiuto. Mentre un poliziotto stava correndo verso di lui, gli ha detto, mostrandogli il cellulare, parli con il presidente. Il poliziotto mi ha raccontato Flezzer, per tutta risposta lo ha colpito alla testa con il manganello e Flezzer è caduto. Per questo io poi forse ricordo che la telefonata si era interrotta. Poi mi ha raccontato che pochi minuti dopo lo stesso poliziotto è passato nuovamente di lì, ha preso una panca e gliel'ha scagliata contro. Anche Alberti Massimo ricorda questo episodio della panca. Alberti dice anche di più, cioè che vide Flezzer che stava quasi tentando di sistemare una panca contro una porta e che gli disse: ma no Enrico, guarda che tanto è inutile, e che poi lo ha visto aggredito successivamente all'episodio della panca rovesciata di contro. Nella descrizione delle divise dei poliziotti visti all'interno della scuola, di quelli che lo avevano picchiato, Flezzer non è in grado di fornire delle descrizioni dettagliate, se non che indossavano un casco, di aver visto persone indossanti le pettorine in un momento successivo rispetto all'aggressione vissuta, di ricordare una uniforme scura con una giacca forse un po' imbottita, azzurra, in relazione alla propria aggressione. Di questa giacca, uniforme un po' scura, che alcuni hanno ricondotto univocamente alla descrizione del reparto da ordine pubblico o dei cosiddetti cellerini, in realtà noi abbiamo evidenza e abbiamo acquisito prova negli atti del processo che si tratta, c'è anche un capo di abbigliamento nella dotazione ordinaria del reparto prevenzione crimine che corrisponde anche a questa descrizione, perché questo ce lo riferisce la Teste Vannozzi con precisione parlando di dotazione da ordine pubblico, che però non significa reparto mobile, ma ce lo riferiscono anche i testi Santopolo e Colacicco, che sono appartenenti al reparto prevenzione, e abbiamo una conferma nel filmato anche qui, perché si vede un soggetto che indossa questa giacca. È una giacca più leggera ovviamente di quella imbottita da ordine pubblico, in Gore-Tex viene definita da Santopolo, che viene indossata nelle operazioni in ore serali dal reparto prevenzione crimine, che ha lo stesso taglio, la stessa lunghezza della giacca del reparto mobile e che quindi come sembianza, essendo scura, si presta anche a essere vista come indumento appartenente al reparto mobile. Questo era necessario citarlo per precisione. Il dibattimento poi, qui le udienze in cui Colacicco e Santopolo parlano di questo abbigliamento, vabbè, sono quelle del 15 giugno 2006 per Colacicco e il 14 giugno invece per Santopolo. Tutti e due ne danno una descrizione abbastanza particolareggiata. Il dibattimento poi ha consentito di acquisire una piena prova sulla attribuibilità alle forze che avevano fatto ingresso nell'istituto delle distruzioni di materiale informatico e di comunicazione, perché si parla anche di telefono, avvenuta all'interno dell'aula dei legali, che è l'unica stanza agli atti dell'istruttoria, secondo gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, a essere stata oggetto di un danneggiamento di questo tipo e anche dell'asportazione di parti di hardware e di computer. Su questo punto le descrizioni che sono riferite dai principali testimoni presenti al momento consolidano pienamente un dato investigativo che era già acquisito nelle indagini e documentato anch'esso da alcune riprese filmate. Una parte di esse sono costituite dal reperto 192.20 parte terza, che corrisponde al reperto girato di Chartreux, ma anche il reperto 239 parte quinta, che è il filmato ripreso da Hamish Campbell, lo stesso filmato che documenta l'ingresso nella Diaz Pertini, si sofferma sulla documentazione di questi danni che vengono illustrati da un appartenente al GSF. Su questo punto è stata acquisita anche la testimonianza dell'ufficiale dei carabinieri appartenente al nucleo operativo di Genova, perché invece è un ufficiale appartenente al RIS di Roma che ha fatto l'analisi del materiale informatico, che ha documentato al momento dell'acquisizione di questo materiale informatico, di tutto il materiale informatico che era presente nella struttura, la presenza di diversi computer danneggiati o comunque smontati e con asportazione di parti rilevanti, perché costituite addirittura da processori o da dischi fissi di memoria. I testimoni di ciò che è avvenuto in quell'aula ci sono diversi e danno una descrizione vivida di quello che hanno vissuto, perché si trovavano all'interno dell'aula stessa. Forse è l'una, non so quanto si tenga ancora l'attenzione. Io, Presidente, no, mi preoccupo perché non vedendo alle spalle le reazioni, le vedo solo davanti. Sono assolutamente composte. No, del computer, forse una mezz'oretta. Da esaurire Pascoli ce n'è. Va bene, benissimo. Venivo ai testimoni della condotta posta in essere all'interno dell'aula. I testimoni più significativi hanno dettagliatamente descritto la violenta irruzione all'interno dell'aula, la costrizione a stare a terra, faccia a terra, mentre si verificavano i danneggiamenti di cui udivano questi testi, chiaramente i rumori. Infine l'ordine di uscire e porsi sul corridoio, sempre faccia al muro, mentre qualcuno ha precisato che per qualche tempo la porta dell'aula rimaneva chiusa, con all'interno il personale di polizia che vi aveva fatto ingresso. Analogamente, testimoni presenti in aule vicine, come quella destinata a saletta infermieristica, hanno riferito di aver chiaramente udito rumori di rotture e di colpi, riferibili a quanto stava accadendo nelle loro immediate vicinanze, qualche aula più avanti. Tutti quelli sentiti sul punto hanno dichiarato di aver visto in precedenza le attrezzature in normali condizioni di funzionamento, integre, e di aver successivamente riscontrato la distruzione, come documentata anche dalle immagini. Allora, la rottura all'interno di questi apparati, all'interno dell'aula, è riferita in modo coerente, ricco di dettagli, ad esempio da Galvan Fabrizio, udienza del 15 marzo 2006, pagina 83-90, che era presente, sdraiato a terra, mentre avvenivano i danneggiamenti, che ha precisato che, appunto, i computer danneggiati erano precedentemente regolarmente funzionanti. Arzaroli Graziella, udienza del 9 marzo 2006, ricorda l'Arzaroli in una fase successiva, una poliziotta che continuava a picchiare il manganello fortissimo su questa porta d'entrata nella stanza degli avvocati. Ho visto entrare i poliziotti, hanno chiuso la porta e questa poliziotta era fuori davanti alla porta, che continuava a picchiare col manganello ogni tanto regolarmente e forte. Lenzi Stefano, udienza del 1 giugno 2006, pagina 39-47, presidente del WWF Liguria, che ha precisato di non aver visto i computer cadere mentre si trovava sdraiato a terra, ma di aver udito il rumore e di aver visto la rottura dei telefoni e quindi anche lo svuotamento degli zaini che erano nella stanza, come se cercassero qualcosa. Lenzi precisa di aver sentito il rumore della rottura del telefono e di aver distinto che si trattasse di questo, perché ha sentito il rumore della suoneria nel momento in cui il telefono veniva rotto. È addirittura cauto nel dire di aver visto il computer cadere, perché dice: ero faccia a terra, girato dall'altra parte, non l'ho visto cadere, l'ho sentito cadere. Bria Francesca, udienza del 15 marzo 2006, pagine 58-64, che ha descritto, oltre ai danneggiamenti avvenuti mentre era a terra sdraiata, anche le uniformi, indicando giacche un po' più scure ed imbottite e gilet con la scritta polizia, precisando anche che il computer sulla sinistra dell'entrata, quello dal quale sembravano anche asportati dei pezzi, era stato integro e funzionante prima dell'accesso della polizia e che i poliziotti sembravano cercare qualcosa. Minisci Alessandro, udienza del 24 maggio 2006, che riferisce anche il particolare di un colpo di manganello inferto sulla spalla di una persona che in quel momento era distesa per terra nell'aula e che sembra identificabile in Bria Francesca, che riferisce di essere stata colpita, ma lievemente, quasi di striscio. Urlavano giù per terra, mani in alto, faccia a terra. Se sentiamo la registrazione di Trotta, sembrano proprio gli stessi comandi. Ho sentito i rumori, ho visto questo computer, poi ho sentito altri colpi. Le persone invece che ho citato e che riferiscono dei rumori, non essendo presenti al momento della irruzione in quest'aula del Genoa Legal Forum, sono persone che erano ad esempio nell'aula infermieristica, la prima, seguendo le scale per accedere al piano, la prima che si incontra appena usciti dalle scale, e che sono Battifora Monica, Costantini Massimo, Cordano Enrico e Arzaroli Graziella, che hanno tutti dichiarato di aver sentito i rumori di colpi, di oggetti che si rompevano dalle aule dove si trovavano su quel piano o sul piano anche superiore, qualcuno ha detto. Podobnic Gabriella, che è una persona che si trova al secondo piano Radio Gap, ha descritto di aver visto nell'edificio un poliziotto con in mano pezzi che lei riteneva riconducibili a un computer, ma non è la sola, perché anche Alberti Massimo, all'udienza del 9 marzo 2006, pagina 11, vidi poi che scendevano dai piani superiori in divisa, avevano in mano dei pezzi di computer. Pagina 31 specifica, era un blocco con fili e circuiti che usciva. Anche in mancanza di una descrizione delle uniformi di tale personale che ha fatto irruzione all'interno di quest'aula, che sia univoca da parte di tutti i testimoni, è certo che la tempistica di quell'evento è da collocarsi nella contestualità dell'irruzione da parte di tutti i poliziotti che sono entrati nella Pascoli, appartenenti alle squadre mobili e ai reparti di prevenzione crimine, che pacificamente sono entrati. Più difficile dire che vi sia un'evidenza anche della presenza di appartenenti ai reparti mobili, se non sulla base di alcune descrizioni di uniformi fatte da testimoni che richiamano le divise antisommossa o per la presenza di indumenti che sembravano imbottiti o giubbotti o più semplicemente indicando le dotazioni da ordine pubblico costituite da casco, sfollagente e fazzoletto. Ho già detto della giacca che in dotazione al reparto prevenzione crimine e che assomiglia a una dotazione da ordine pubblico da reparto mobile. La circostanza comunque attiene a dettagli che non sono sempre univoci e che possono fare riferimento, per esempio, appunto al fatto che la percezione degli eventi è una percezione che avviene nel momento certamente convulso di questa irruzione, che la serata poi vedrà, e alcuni testimoni lo dichiarano espressamente, una prosecuzione, nel senso che una volta uscita la polizia dall'edificio molti di questi scenderanno giù, osserveranno ciò che accade all'interno della via Spertini, avranno modo di percepire l'imponente presenza di personale delle forze dell'ordine e quindi dubitano essi stessi di una sovrapposizione di ricordi. Certamente quello che invece è un dato certo è che il personale intervenuto e che emerge dalla ricostruzione che è fornita dagli stessi testimoni, portati dalla difesa, ma che coincide esattamente anche con le descrizioni di alcune di queste uniformi da parte di testimoni che più precisamente le individuano, è personale in pettorina e con uniforme atlantica appartenente alla prevenzione crimine. Si è anticipato che due testimoni inglesi che dal terzo piano si sono recati a vedere cosa stesse succedendo in prossimità degli ingressi dell'edificio hanno fornito per esempio una descrizione dell'abbigliamento che non sembra lasciare margine a dubbi. Il racconto reso nell'udienza dell'11 gennaio del 2006 dal giornalista anch'esso accreditato, un giornalista inglese della BBC, William Eaton, che documenta addirittura il suo racconto attraverso un tabulato che viene offerto e poi acquisito dal tribunale e, vorrei precisare, dal cui esame cronologico risulta una coincidenza con quello che avevo già detto sulla registrazione trotta e sulla registrazione Radio Gap, consente di ricostruire la progressiva occupazione della scuola da parte della polizia con riferimento anche ai piani superiori e di raffrontare la tempistica rispetto alla contemporanea anche irruzione della scuola della Diaz Pertini, proprio grazie anche agli orari che si possono leggere sul tabulato prodotto da Eaton. Eaton è amico del giornalista Covell, che in quel momento si trovava fuori dalla scuola. Allarmato da quanto udiva e vedeva dell'irruzione presso la scuola di fronte, da quanto gli riferivano persone accanto a lui, che qualcuno giaceva in strada ferito gravemente, decide di scendere ai piani inferiori, fermandosi forse al primo piano, dove nota la posizione fatta assumere alle persone lì presenti. A questo punto, qui la trascrizione del verbale è in terza persona perché l'interprete traduce in questo modo: a questo punto è andato, è sceso, lui era al terzo piano, è sceso, crede al primo, c'era un gruppo di 10-15 persone del Genoa Social Forum che erano lì ed erano tipo spinti dalla polizia, raggruppati, ed erano, si coprivano così, la polizia non era in divisa, avevano degli elmetti, una specie di giubbotto con scritto polizia e bastoni, manganelli, manganello. E una delle persone accovacciate ha protestato, ha detto qualcosa, e lui, Eaton, dice: è stato picchiato col manganello, allora ho pensato che forse era meglio se scappavo, sono ricorso sopra. Analoghe dichiarazioni su una scena in realtà descritta in modo molto simile sono quelle rese dal testimone Neslen all'udienza del 19 aprile del 2007, pagina 8. Neslen anche scende dal terzo piano a piano terra, c'è voluto un po' di tempo per arrivare giù, tra ogni piano c'è un pianerottolo, sono arrivato giù, c'era un po' di caos, c'erano persone che cercavano di barricare la porta, credo che le persone avevano paura che se la polizia attaccasse, entrasse, li attaccassero. La gente raggruppava quello che trovava per metterlo di fronte alla porta, non c'erano poliziotti nel palazzo. Che è successo quindi? C'era molto panico, quando qualcuno a un certo punto mi ha detto: vai su e dici alle persone di stare calmi, nonostante ci fosse questa situazione un po' di panico. Così ho iniziato a salire, andare sopra, sono arrivato al primo piano, non sono sicuro se era tra il primo e il secondo, credo fosse il primo. Quando sono arrivato qui c'erano circa 5 poliziotti antisommossa e quasi lo stesso numero di dimostranti sui 20 anni che erano in questa posizione in ginocchio, per terra, con le mani alzate. I poliziotti avevano le mani con i manganelli alzati come se dovessero picchiare, colpire i ragazzi erano inginocchiati, si tiravano indietro, lui non sa se li hanno picchiati, hanno fatto il gesto, però dato che lui aveva paura che prendessero anche lui non si è soffermato. Era spaventoso perché non sapeva che c'erano poliziotti nell'edificio e non sembrava che si comportassero come i poliziotti si comportano solitamente. Quando parla di poliziotti in tenuta completa antisommossa, cosa intende? Alcuni erano vestiti in uniformi blu, alcuni avevano i blu jeans, magliette, avevano una specie di gilet con scritto polizia, uno o due avevano delle mascherine e alcuni avevano caschi. L'ho citato Neslen perché descrive una situazione che coincide poi con quella che ci viene descritta, anche se non combacia perfettamente, ma gli elementi essenziali sono quelli, da Brusetti, che mentre si barrica giù la polizia arriva di su. Neslen parla di un'attività analoga che viene svolta giù e poi invece va al piano superiore, al primo piano, e trova la polizia che ha già fatto ingresso. Questo perché le attività di barricamento descritte da Brusetti interessano quell'ingresso laterale che si vede anche nei rilievi dei carabinieri del seminterrato. Brusetti dirà fra l'altro che le porte lì si aprivano dall'esterno e che quindi fosse anche un'attività inutile, mentre l'ingresso posteriore a livello strada, quindi diciamo a livello superiore rispetto al seminterrato, è quello utilizzato da molti poliziotti che ci vengono a descrivere le modalità con cui sono entrate nell'edificio. Quindi attendibile questa descrizione. Torniamo ad Eighton, che appunto ha descritto la scena che abbiamo appena confrontato con quanto riferito da Neslen. La visione dei poliziotti introdottisi nella scuola, che minacciano con il manganello chi è in ginocchio, lo convince a risalire al terzo piano, a tentare di mettersi in contatto con la propria redazione per informare di quanto era in corso. A questo punto giunge la polizia anche al terzo piano, rivolgendogli l'ordine di interrompere le comunicazioni telefoniche. Descrive il fatto che doveva appunto fare un'intervista, un servizio per la BBC, e il poliziotto gli intima di smettere. Sono entrato in corridoio, tutti quelli che erano su questo piano in quel momento lì, quando entravano nel corridoio, erano tutti messi in fila al muro e anch'io mi sono allineato con loro. Erano contro il muro, con le mani contro il muro. In questo momento la BBC mi ha telefonato, era 6:30 e lui ha il tabulato del cellulare. 6:30 è effettivamente un orario compatibile con l'arrivo dei poliziotti al terzo piano, secondo la registrazione di Trotta, ed è ancora l'orario dell'interruzione delle comunicazioni radio di Radio Gap. Eighton è stato altrettanto preciso nel riferire altre circostanze che sono avvenute su quel piano e che trovano un riscontro nelle dichiarazioni di altri testimoni, come Moser Nadin, Albro Tanneke, Valenti Matteo e Trotta Marco. Si tratta delle attività di apprensione di oggetti, se abbiamo pudore a volerle definire attività di perquisizione, che si svolgevano in quella parte dell'edificio. Eighton descrive che perquisivano le cose che a suo avviso erano più ridicole. Erano felici di trovare maschere a gas. Lui e Arthur sono entrambi venuti a Genova con le maschere a gas perché sapevano che la polizia avrebbe usato i gas lacrimogeni. Hanno preso un coltellino svizzero, hanno preso, non si ricorda bene se siano dei floppy o dei mini disc, cioè cose che sarebbe stato normale che dei giornalisti che venivano a Genova avrebbero avuto, cioè non erano cose diverse da quanto uno si aspettava che un giornalista avrebbe avuto. Non gli sembrava una perquisizione molto completa. Non si ricorda che le persone avessero dovuto svuotare le tasche. Quindi lui non è stato perquisito personalmente? Non si ricorda e non pensa di no. Durante tutto lo svolgersi di queste azioni era sempre con il suo collega Neslen. All'inizio sì, anche lui era in corridoio con le mani contro il muro, ma lui ha protestato e uno dei poliziotti l'ha trascinato via giù per le scale. E quando aveva protestato era stato anche picchiato per parecchie volte con il manganello. Anche lui aveva crediti ufficiali del G8 e lui questo lo aveva chiaramente detto alla polizia. Io ho urlato alla polizia che era un giornalista, ma non mi hanno ascoltato. Lui si sentiva protetto invece dagli accrediti ufficiali del G8, si è girato, ha piegato le braccia, ma gli altri non avevano il coraggio, non si sentivano abbastanza coraggiosi per farlo. Poi ci è stato detto di sedersi, c'era un'atmosfera un po' surreale. Descrive ancora Eighton che un enorme pentolone di pasta è stato offerto dalla polizia ed è scivolato per il corridoio e chiunque poteva prenderne, ma non sa spiegarsi il perché. Racconta anche di come poi è intervenuta una persona, una donna, che aveva un libretto che esibiva di fronte alla polizia ed era, lui dice, come una bacchetta magica. Chiunque l'ha fatto vedere questo libretto è come se si fosse allentata improvvisamente la tensione, addirittura fosse sparita la polizia. Ricorda se furono sequestrati o prelevati altri oggetti. Vicino alla porta c'era un tavolo, era come una reception, era usato per controllare un po' la situazione, le entrate. E questo era il tavolo che precedentemente lui aveva detto che era stato messo davanti alla porta. Hanno messo questi oggetti su questo tavolo. Interpreta, dà una valutazione, come se fosse un'esibizione di corpi di reato che accusassero in qualche modo chi li aveva detenuti. Ritiene anche Eiton che alla fine questi oggetti siano stati portati via. Altri testimoni descrivono la raccolta di oggetti che vengono posti in uno scatolone. Si tratta ancora di testimoni che sono a quel piano, alcuni dei quali ancora si focalizzano su attività che vengono compiute all'interno dell'area dell'aula dedicata alla elaborazione dei video, dei filmati, aula all'interno della quale si trovavano anche alcuni testimoni che hanno dichiarato di aver eseguito delle riprese video di ciò che avveniva nella scuola antistante durante l'irruzione. Si tratta di Luppichini Manolo, Valenti Matteo, che ha descritto anche la stessa attività di riprese filmate poste in essere da un proprio amico in quel momento, al momento in cui queste persone, quando è arrivata la polizia, queste persone sono state fatte uscire, da qualcuno è stata notata un'attività di raccolta di reperti. E su questo poi ci soffermiamo un attimo, perché su questo ci sono una serie di elementi che comprovano assolutamente quanto dichiarato da questi testimoni. C'è un'altra persona che riferisce di quanto avvenuto al piano terzo dell'edificio, che è persona offesa di un episodio di percosse, l'unico che si è contestato in capo ad un individuato poliziotto, l'imputato Fazio, e che è appunto Utandreas, che ha fornito il medesimo quadro presente al terzo piano. Benissimo, eccoci. Perfetto.
C'ha una laringe così, c'ha.
Ha visto? Che campione.
Siccome ho saputo che tu vuoi andare a fare il piccolo, a maggior ragione, siccome ho dei processi da spostare, per sentirmi le posizioni finali, approssimativamente di che cosa parlerete non lo sapete ancora per giornata, almeno un po'.
Domani.
Io gli altri parlo.